di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea.
Buon pomeriggio, benvenuti alla quinta puntata de Il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Un programma prodotto da Radio Zammu, ideato e condotto da Sofia Nicolosi. Siamo alla quinta puntata, la quinta di 10 puntate, quindi siamo a metà del nostro viaggio, un viaggio che vuole offrire informazioni e risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza. Ma partiamo subito, senza indugi, quest'oggi, riprendendo da dove ci siamo lasciati nella scorsa puntata. Ci siamo lasciati parlando del corpo e della sua saggezza, ovvero dell'importanza che esso ha nel rivelarci delle informazioni su noi stessi. Il corpo non dimentica, attraverso il corpo quindi possiamo iniziare quel viaggio consapevole dentro noi stessi. I greci dicevano: conosci te stesso, e la porta d'accesso alla scoperta di noi stessi è il corpo. Oggi iniziamo il nostro viaggio dall'autore con cui ci siamo lasciati nella puntata precedente, ovvero il monaco vietnamita Thich Nhat Hanh e il libro Fare pace con se stessi, guarire il bambino interiore trasformando le ferite e il dolore dell'infanzia in forza e consapevolezza. L'idea alla base di questo libro è molto semplice ed è condivisa anche dalla psicologia occidentale, ovvero che dentro ciascuno di noi esiste un bambino interiore che chiede ascolto. Questo bambino interiore è il bambino che siamo stati nell'infanzia, con i suoi traumi, le sue ferite, la sua sofferenza e i suoi bisogni inascoltati, ed è ancora oggi dentro di noi. Durante il processo educativo, in famiglia, nell'infanzia possiamo dire, anche se non intenzionalmente, chi si è preso cura di noi, i nostri genitori o chi per loro, le figure significative, se così possiamo dire, ci hanno involontariamente, tendo a specificarlo, il più delle volte arrecato una qualche forma di sofferenza. Potremmo aver avuto anche dei genitori molto premurosi, ma allo stesso tempo potremmo anche aver visto invalidato i nostri bisogni emotivi, in base al tipo di legame e allo stile di attaccamento che avremmo conosciuto nell'infanzia con appunto le figure significative, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata a proposito delle teorie dell'attaccamento di John Bowlby. In ogni caso, avremmo comunque in qualche modo, per un certo grado, diciamo più o meno intenso, più o meno grave, subito una qualche forma di violenza, se così possiamo definirla, o comunque avremmo ereditato una certa quota di sofferenza. Questa sofferenza giace ancora dentro di noi, con le critiche, con il rifiuto, con le umiliazioni, con l'immagine più o meno negativa che abbiamo anche oggi di noi stessi e degli altri. Oggi però noi ignoriamo quel bambino interiore e le sue sofferenze, non ci prendiamo cura di lui o di lei. Per questo, secondo l'autore, finché non facciamo questo, noi non possiamo guarire. Oggi voglio iniziare la puntata leggendo la citazione proprio dall'introduzione di questo libro del monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, relativo proprio al bambino interiore. Leggo: in ciascuno di noi c'è una piccola bambina o un piccolo bambino che soffre. Da piccoli tutti abbiamo trascorso momenti difficili e molti hanno subito traumi. Spesso cerchiamo di dimenticare i periodi dolorosi per proteggerci e difenderci da future sofferenze. Ogni volta che entriamo in contatto con l'esperienza della sofferenza, crediamo di non poterla sopportare e ricacciamo i sentimenti e i ricordi giù, in fondo, al nostro inconscio. Forse non ci curiamo da diversi decenni di quel bambino dentro di noi. Ma il fatto che lo abbiamo ignorato non significa che non sia comunque lì. Quella bambina o quel bambino feriti sono sempre presenti nel nostro intimo e cercano di attirare la nostra attenzione. Dicono: sono qui, non puoi evitarmi, non puoi fuggire da me. Cerchiamo di porre fine al dolore, così respingiamo quei bambini nel profondo di noi stessi e ne restiamo il più possibile alla larga. Ma fuggire non mette fine alla sofferenza, anzi la prolunga soltanto. Il bambino ferito chiede cura e amore e noi invece ci comportiamo in modo opposto. Fuggiamo via perché abbiamo paura di soffrire. Il blocco di dolore e dispiacere sembra sovrastarci. Anche se abbiamo tempo, non torniamo a prenderci cura di noi stessi, ma cerchiamo di tenerci costantemente occupati. Così guardiamo la televisione o andiamo al cinema, cerchiamo compagnia o facciamo uso di alcol e droghe perché non vogliamo più avere esperienza di quella sofferenza ancora una volta. Queste sono le parole del monaco buddista. Noi tra poco, dopo la musica, continueremo a parlare e cercare di capire come è possibile trasformare le ferite e il dolore dell'infanzia in forza e consapevolezza. Proprio come nella canzone Human che abbiamo appena ascoltato di Zucchero, cioè rifatta da Zucchero nella cover appunto, parliamo proprio di sofferenza e di imperfezione che ci accomuna tutti come esseri umani. Riallacciandoci al discorso che abbiamo fatto poco prima della musica, nel processo di educazione potremmo avere subito diversi traumi e diversa sofferenza. Nella maggior parte dei casi le ferite che ha il nostro bambino interiore spesso sono nate da bisogni non soddisfatti, bisogni di essere accuditi, protetti, ascoltati, compresi e così via. Alice Miller parla delle violenze e dell'ipocrisia del processo educativo. Ma ricordiamoci sempre che la sofferenza che ereditiamo il più delle volte non ci viene tramandata intenzionalmente, volontariamente, ma solo per mancanza di consapevolezza, perché chi si è preso cura di noi, a sua volta, era un bambino ferito, con le sue ferite non guarite. Anche se siamo stati feriti e abbiamo sofferti da bambini, però adesso siamo adulti e possiamo diventare noi i genitori di noi stessi e dare a quel bambino la rassicurazione, il conforto, l'accoglienza e l'amore di cui ha bisogno. Se non lo facciamo, se non diventiamo responsabili di noi stessi, se non ci prendiamo cura del nostro bambino interiore, continueremo ad essere inconsapevolmente guidati dalle sue ferite. E anche le nostre relazioni con gli altri saranno un terreno in cui sfogare quelle emozioni lungamente represse. Faremo soffrire gli altri e continueremo a perpetrare una lunga catena di sofferenza che, ahimè, spesso si tramanda di generazione in generazione. Come ho detto prima, anche la psicologia occidentale parla di questi temi, in particolare mi riferisco all'analisi transazionale, un modello di psicoterapia ideato da Eric Berne, psicologo canadese durante gli anni 50 e 60. Che cos'è l'analisi transazionale? L'analisi transazionale è una teoria della personalità, è una psicoterapia sistemica ai fini della crescita e del cambiamento della persona. Uno dei concetti fondamentali dell'analisi transazionale che spiegheremo adesso riguarda il modello degli stati dell'io. Lo scopo di questo modello è quello di spiegare come funziona la mente umana e come è organizzata la personalità di un individuo. Ciò significa che secondo l'analisi transazionale la nostra mente organizza le informazioni provenienti dalle esperienze passate che viviamo ogni giorno sotto forma di determinati schemi mentali, che sono più o meno stabili nel tempo, ma che possono anche essere modificati. Questi schemi mentali vengono detti stati dell'io e sono principalmente tre: lo stato dell'io genitore, lo stato dell'io adulto e lo stato dell'io bambino. Come è facile notare, gli stati dell'io hanno dei nomi che fanno riferimento a delle tappe dello sviluppo umano. Tutti noi siamo stati bambini e tutti noi abbiamo avuto qualcuno che è affunto appunto da genitore o da caregiver nei nostri confronti. Ciò significa che tutti noi siamo provvisti di questi tre stati dell'io. La differenza sostanziale però sta nel fatto, cioè nel modo in cui li utilizziamo. Lo stato dell'io genitore in particolare contiene al suo interno tutte quelle informazioni, dove per informazioni intendiamo emozioni, pensieri, comportamenti, che ci sono stati trasmessi dalle figure di attaccamento, genitori o altri chi per loro. Ricordiamo sempre, facendo riferimento anche alle puntate precedenti, pensieri che possono essere a volte anche irrazionali, illogici, ed emozioni e comportamenti disfunzionali. I nostri genitori ci hanno trasmesso tutta una serie di informazioni che noi abbiamo interiorizzato con l'obiettivo di adattarci al meglio al mondo che ci circonda. D'altronde, ovviamente, nella prospettiva di un bambino piccolo, il genitore è perfetto, non sbaglia ed ha molta più esperienza di lui, quindi deve fare completamente affidamento. Tutte le informazioni che i nostri genitori ci hanno insegnato, sia esplicitamente sia implicitamente, perché comunque i bambini sono, ovviamente ricordiamolo, delle spugne che assorbono quello che gli viene mostrato, anche qualsiasi cosa che vedono inconsciamente lo fanno proprio, sono organizzate appunto in quello che è detto lo stato dell'io genitore. Quando una persona attiva il suo stato dell'io genitore, esibirà quindi dei comportamenti che molto probabilmente ha preso dai suoi genitori, si comporterà il più delle volte proprio come loro. Quindi sarà capace di dare attenzione ed affetto, di prendersi cura dell'altro, ma anche di criticare e di svalutare, a seconda di come appunto ha visto fare ai propri genitori. Lo stato dell'io bambino, invece, rappresenta l'insieme delle esperienze originali che abbiamo vissuto quando eravamo bambini. All'interno dello stato dell'io bambino sono immagazzinate per lo più tutte quelle memorie che facevano parte del nostro mondo interno quando eravamo piccoli. E quindi quando viene attivato lo stato dell'io bambino tenderemo a pensare, sentirci e comportarci proprio come quando eravamo bambini. Ovviamente il pensiero tipico dello stato dell'io bambino è di forte immaginazione, creatività, fantasia. Però è anche vero che, come capita spesso da bambini, proprio perché i genitori sono visti come figure perfette, i bambini, nel momento in cui succede qualcosa di cattivo, tendono ad addossarsi le responsabilità. Se ad esempio la mamma e il papà litigano, allora la colpa è mia. Se la maestra mi tratta male, allora sono io che sono sbagliato. Se gli altri non giocano con me, allora sono io che non vado bene. Queste esperienze rimangono nella nostra memoria e non è inusuale che nel presente, quando ci perdiamo anche in fantasie catastrofiche simili su di noi e sugli altri, stiamo riattivando proprio la memoria appartenente allo stato dell'io bambino. Possiamo dire che in qualche modo lo stato dell'io bambino corrisponde al bambino interiore di cui parla Thich Nhat Hanh. Però, attenzione, lo stato dell'io genitore e lo stato dell'io bambino condividono il fatto di affondare le loro radici nel passato. Essi rappresentano tutti gli apprendimenti che abbiamo interiorizzato da parte dei nostri genitori e le esperienze personali che hanno caratterizzato la nostra infanzia, come ci siamo sentiti, quello che abbiamo pensato e ovviamente i comportamenti anche che ne sono derivati. Al contrario, lo stato dell'io adulto, invece, il terzo che rimane, fa riferimento principalmente al tempo presente, all'utilizzo quindi di risorse personali che possediamo qui ed ora, oggi, in quanto persone capaci di pensare e di sentire anche autonomamente. Ovviamente fa riferimento lo stato dell'io a un tipo di pensiero più cosciente, intenzionale, che può e deve mettere in discussione, in alcuni casi, quello che inconsciamente ha appreso e che gli provoca ancora oggi sofferenza. Questa era Everything's Not Lost dei Coldplay. Sono le 16:22, noi continuiamo la nostra puntata. Ovviamente, come abbiamo detto prima, siamo alle conclusioni, cerchiamo di trarle queste conclusioni, soprattutto cerchiamo di unire quello che abbiamo detto fino ad ora, non solo oggi, ma un po' anche nelle scorse puntate, se vogliamo. Prendere consapevolezza del passato, dell'io bambino e dell'io genitore che siamo e che i nostri genitori sono stati, di quello che abbiamo appreso, delle nostre sofferenze, adesso che siamo adulti, ci può portare a mettere in discussione dei pensieri e delle convinzioni irrazionali e quindi a diventare genitori diversi per il nostro bambino interiore, a porre fine alla sofferenza e a guarire. Tutto questo processo di riconciliazione con se stessi è un percorso però estremamente soggettivo e difficoltoso. Non è mai sufficiente ribadire questo concetto. Se si vuole e se ci si sente pronti, non è mai troppo tardi per iniziare a dialogare con il nostro bambino interiore. Attraverso la tecnica della visualizzazione, in particolare Thich Nhat Hanh ci esorta a visualizzarlo, questo bambino interiore. Visualizzare noi bambini all'età di 3 o 5 anni circa. Prendere, perché no, una vecchia fotografia o semplicemente immaginarlo davanti a noi, indifeso, con le sue insicurezze, con le sue paure. Rassicurarlo, incoraggiarlo e quindi amarlo. Dialogare con lui o con lei, con gentilezza e con compassione, significa prendersi cura di quelle emozioni e di quei bisogni che non sono stati soddisfatti tanti anni fa. Possiamo conversare quindi con il nostro bambino interiore quando vogliamo, lasciargli esprimere quindi la sua paura, la sua frustrazione, la sua rabbia, farle venire fuori. Questo potrebbe essere molto difficile all'inizio, per questo il suggerimento è sempre quello di chiedere un aiuto specialistico. Potremmo anche all'inizio iniziare con lo scrivere semplicemente una lettera al nostro bambino interiore, oppure tenere un diario in cui far emergere le nostre emozioni quotidianamente. A questo punto, onestamente però, dovremmo chiederci e dovremmo porci alcune domande. Sono pronto? Voglio davvero diventare consapevole e scavare in profondità. Sono pronto ad accettare la verità, a far emergere la sofferenza. Voglio davvero cambiare, crescere, diventare la migliore versione di me stesso? Credo di potercela fare. Se le risposte a queste domande sono positive, se nonostante la paura prevale il coraggio, allora la strada davanti a noi sarà una strada impervia, tortuosa, piena di peripezie, come il viaggio dell'eroe di cui parleremo nella prossima puntata. Ma state certi che con impegno, pazienza, perseveranza e gentilezza, alla fine si può sempre tornare a casa.